Bene, dunque, i linguaggi in transito che oggi si incrociano sono diritto, migrazioni, territorio. Il diritto è il linguaggio in transito che si è concluso la settimana scorsa, coordinato da Riccardo Conte, e portava come titolo Evoluzione e interpretazione della legge tra certezza e incertezza del diritto. Il linguaggio in transito, invece, coordinato da Gabriele Pasqui, è stato il primo di questo anno di attività. E si è tenuto tra ottobre e novembre, novembre quindi dicembre, e si chiamava La città e la legge. Il terzo crocevia, che qui chiamato in appello, diciamo così, è il crocevia coordinato da Maurizio Molina sul governo del fenomeno migratorio. Il titolo era Anime Salve. Io ho cercato di riguardare i miei appunti di questi tre linguaggi in transito e mi sono resa conto che, non so come la vediate voi, ma insomma c'è una quantità di cose straordinaria ci sarebbe una quantità di cose straordinarie da toccare. Io vi dico, purtroppo non sono riuscita a elaborare di più per ragioni di tempo, vi dico per me quali sono alcuni dei nodi emersi. La prima considerazione riguarda il fatto che una considerazione di partenza che aveva fatto Gabriele Pasqui, dicendo che la fondazione delle città coincide in fondo con la fondazione della legge. La nascita delle città è la nascita del... Se, ecco, come nasce una città? Ovviamente la città può essere tante cose, non necessariamente il formato della polis, ma insomma la fondazione di uno spazio condiviso e regolato coincide con la fondazione della legge. Poi i riferimenti importantissimi, dottissimi di Gabriele erano stati molti, e io pensavo, certo, legge e città hanno una loro matrice comune. Gabriele Pasqui ne evocò alcuni aspetti di questa matrice, voglio dire, e io per parte mia dicevo, certo, in qualche modo la comunanza, la coappartenenza di legge e città hanno a che fare anche con l'instaurarsi di uno spazio protetto, di uno spazio per rifugiati, diciamo così, no? Uno spazio di protezione. Le città hanno un perimetro, delle mura, un confine che è anche uno spazio di protezione. Protezione da cosa? Beh, nella storia si potrebbero immaginare tante cose, no, da cui proteggersi. In qualche modo è la strutturazione di un rifugio. È zona di rifugiati, ecco, la città. E mi domandavo in che modo, ad esempio, le città arcaiche, per come noi possiamo immaginarle o averne studiato, quel che ne sappiamo, avevano a che fare in qualche modo le città arcaiche con l'instaurarsi di un principio di appartenenza. Di appartenenza, appartenenza alla famiglia, alla gens, alla casata nobiliare, il tema della discendenza. E pensavo, beh, certo, però è un rifugio che ha i suoi nemici di fuori, no? Che in qualche modo non è tanto la protezione perché si fugge da, ma è una protezione contro qualcuno in fondo, no? Quindi il rifugio come appartenenza sancito dalla legge nello spazio della città farebbe pensare ad una sua, come posso dire, arcaica dimensione appropriativa e oppositiva, amico-nemico. Però nel frattempo, mentre facevo queste, ma notavo questi appunti, mi è venuta in mente una cosa che mi ricorderò sempre perché mi aveva commossa tantissimo. Il mio nipote, che si chiama, uno dei miei nipoti che si chiama Edoardo, l'ultimo si chiama Leonardo, è nato 2 settimane fa. Comunque invece Edoardo, che è nato 17 anni e mezzo fa, quando era in prima liceo, cioè qualche anno fa, aveva qualche difficoltà a ingranare con lo studio, quindi io andavo lì e cercavo di dare una mano a studiare. E mi ricordo che abbiamo studiato assieme per una lezione che lui doveva preparare sull'epica, e quindi abbiamo studiato l'approdo di Odisseo, insomma, presso i Feaci, no, e l'arrivo dal Cino. E ricordo che leggevamo questa cosa, allora io gli spiegavo in modo mio, e lui era, beh, ovviamente essendo mio nipote, meraviglioso, e meraviglioso perché disse: ma zia, ma è interessante questa cosa però, perché parlavamo del fatto che prima si arriva, no? Che Odisseo arriva, viene accolto, viene fatto lavare, viene nutrito, viene rifocillato, e non gli si chiede tu chi sei. Dopo comincia il racconto, perché al Cino gli dice: adesso dimmi la tua storia. E mio nipote mi disse: cavolo, ma sembra come fa il nonno, cioè mio padre, che praticamente chi passa passa. E sai, perché siamo terroni, Edoardo, c'è questa comunanza, questa roba che ti rimane dal Mediterraneo, insomma. Certo che prima, no? E questo è antichissimo. E quindi in qualche modo la città appartenenza, come dire, coordinata, ordinata dalla legge, però ha anche una sua dimensione antichissima legata alla ospitalità, al passaggio del Dio. Dio passa in veste di, come dire, si manifesta in veste di passante, ecco, no? Quindi prima di tutto, ecco, non sia mai che sia Dio e tu non te ne sei accorto. Chissà cosa ne direbbe Francesco, che non c'è, vi saluto. In particolare, allora, poi al di là di questa suggestione generale, guardavo ai temi toccati, dicevo, vabbè, tema forte su cui ha lavorato tantissimo Maurizio Molina è quello degli hotspots, no? Dove, dandoci tutta una serie di informazioni molto tecniche che noi non avevamo a disposizione, però Maurizio ha lasciato emergere anche dei nodi che sono nodi problematicissimi, quindi non si sono risolti. Si è mostrato che questi nodi ci sono e io li ho elencati così: la questione dell'identità. Cioè, lui parlava della identificazione, ricordate, ci ha spiegato dettagliatamente le procedure di identificazione dentro gli hotspot e poi diceva che cos'è, no, questa identificazione e dove sta l'identità dell'identificato, no, in cosa consiste. Mi sembra che Francesco Albanese dicesse, ad esempio, questa è un'identità, è un elenco di, no, analitico di informazioni, Sartre direbbe in esteriorità, che nulla dicono di chi è davvero questo qui, no? E lì ci si apre tutto il tema, da una parte, come dire, di merito circa il concetto di identità, dall'altra parte di metodo circa la necessità di gestire, di amministrare l'esistente. Quindi ci sono delle urgenze, bisogna trovare delle modalità, no, e trovare delle procedure. Infatti Maurizio parlava di procedure da darsi, però il tema rimane aperto. Al tempo stesso, attorno allo spazio, no, dell'hotspot, si apre la questione, sempre di merito. Infatti il problema grosso sarebbe, secondo me, riuscire a conciliare i problemi di merito con quelli di metodo, ma siamo, boh, lontanissimi. L'altra questione di merito è quella dello spazio di transito. Gli hotspot sono, no, istituzionalmente spazi di transito, di passaggio. Che cos'è uno spazio di transito? Cos'è uno spazio di passaggio? Questa è un'altra domanda. In che rapporto sta l'identità con gli spazi di transito, di passaggio? E poi la questione della legalità. Maurizio aveva detto, anche qua in esergo, mi sembra della seconda sessione, aveva detto: attenzione, non c'è, no? Non esiste il tema della immigrazione illegittima. Questo è proprio un errore tecnico nell'ambito del rifugiato, no? Di colui che fugge, non è in questione il fatto che abbia diritto o meno di fuggire. La questione non si misura sul piano della legalità. Tutto il problema della legalità si pone invece sul piano del diritto ad essere accolto. Allora, lo statuto di rifugiato è stato un altro dei temi centrali su cui Maurizio Molina ha lavorato, e a me richiamava tutta la questione del rifugio, no? Ci ha spiegato le diverse tipologie di migranti con cui, ad esempio, lui e i suoi colleghi si trovano a dover lavorare, no? Incontrarsi, eccetera. Ma diceva, lo statuto di rifugiato è uno statuto molto particolare. Lì si pone la questione diversamente, nuovamente, la questione, certo, della protezione, dell'immediato, dell'emergenza, anche se Maurizio diceva, a me piacerebbe, ed era stata una delle battute di apertura del ciclo, mi piacerebbe che si uscisse da un'ottica emergenziale, cioè che al di là della fuga, no, e lì si tratta di gestire quel che c'è. Bisogna proteggere una persona che sta scappando dalla guerra, punto. Ma al di là di questo c'è invece un tema profondo che riguarda le trasformazioni in corso, forse ormai conclamate, delle dinamiche appunto di appartenenza e appartenenza. Il pianeta è abitato da migranti, no? In proporzioni, modalità diverse, però ciò che caratterizza la vita sul pianeta è la migrazione. Il corso è sempre stata, direi. Ecco, quello che accade adesso è che le forme della migrazione chiedono di essere pensate. E allora, in merito a appartenenza e inappartenenza del rifugiato, il rifugiato di dov'è? Non ha più una patria, non ce l'ha ancora, sta transitando da dove verso dove? E qui il tema del diritto diventava nuovamente centrale. E mi veniva in mente come Riccardo Conte tra i moltissimi temi che ha toccato nel ciclo di linguaggio in transito diritto, abbia insistito proprio lavorando, ricordate, nel linguaggio in transito si lavora sui contenuti e sui metodi, cioè dammi un testo, fammi vedere come lavori, l'ha fatto Gabriele, l'ha fatto Maurizio, l'ha fatto Riccardo, fammi vedere che cosa fate insomma nel vostro ambito di lavoro, e Riccardo ci ha mostrato appunto cosa si fa, ha lavorato, ci ha fatto vedere delle sentenze, ci ha fatto vedere delle sentenze della Corte Costituzionale, ci ha fatto vedere appunto come si cesella, no, il testo della legge, e come anche certi interventi appunto correttivi, diciamo così, in realtà sono anche progettuali, sono implicite proposte di legge a venire, insomma, no? Beh, insomma, su questo tema, dicevo, appartenenza e inappartenenza, Riccardo ha lavorato molto sulla questione della famiglia. Allora, e lo ha fatto, no, presentandoci una grande mole di materiali sul diritto, no, sulla regolamentazione del diritto o del non diritto a costruire famiglie diverse da quelle appunto tradizionali. Allora, diritto di appartenenza ha a che fare con un diritto alla famiglia. La famiglia è il luogo dell'appartenenza, è il luogo in cui si costruisce l'identità, lo è ancora, non lo è più. Perché se sì, allora, capite, non si può ragionare sul tema della migrazione senza ragionare sul tema della famiglia. No? Se il tema della migrazione è il tema dell'appartenenza o della costruzione di identità, beh, non è estraneo o estrinseco per nulla alla questione invece dell'esperienza del concetto di famiglia, quindi di patria, di terra del padre o matria, terra della madre, comunque di terra. E quindi l'appartenenza si costruisce su quali esperienze, capite? L'esperienza famiglia, appartenenza, patria, terra, i soli, è la stessa direttiva. C'è un'alternativa, perché quello che sembra spesso invece è che l'alternativa a questa linea di senso si annulla. Mi raccontava Carlosini che qualche giorno fa sono venuti qui a Metri dei ragazzi del liceo, di un liceo di Luino, alcuni dei quali venivano qua l'anno scorso per le iniziative le lezioni di storia della filosofia, che hanno fatto un lavoro sulla città. Io non ho potuto esserci, però mi hanno mandato i testi che ho letto questa mattina. Insomma, loro lavoravano appunto sulla città, guarda un po', interessantissimo. E in questi testi, nel bene e nel male, veniva fuori, e io dicevo, guarda quanto sono moralisti questi ragazzi, i giovani, no? Veniva fuori che la città è il luogo in cui non c'è più l'identità, non c'è più l'appartenenza, non si fa più comunità e non c'è. E dicevo, mamma mia, ragazzi, aria, cioè basta solo che diciate che la mamma non vi vuole tanto, cioè, basta. E invece, no, e invece questo tema continuo nei ragazzini. Carlo mi diceva, ma forse sono stati i professori in qualche modo a portarli in quella direzione, non lo saprei, no? Non lo so, perché li tende sempre a essere ottimista, non lo so. Io invece dicevo, chi lo sa? Certamente una opzione, no? Un'opzione alternativa, la linea alternativa, io la chiamerei così, poi insomma ci si può ragionare assieme, ma io credo che Gabriele ad esempio su questo abbia molto da dire, è la linea che dice in qualche modo che l'identità si possa costruire sulla base di un'esperienza di non appartenenza. Gabriele Pasqui diceva, è possibile pensare delle situazioni di comunanza senza comunità, diceva lui, no? Comunanza senza comunità. E allora io pensavo, la linea è quella, ecco come la chiamavo nei miei appunti, la linea è quella dell'azione, è che si fa qualcosa insieme. E qual è l'azione che si può compiere assieme? Ad esempio è l'azione del transitare. Che cosa sarebbe pensare tutto il tema della identità, della costruzione, della comunanza, della collettività, degli spazi comuni, eccetera, eccetera, sulla linea del transito, dell'azione di transito? Ecco, non lo so, questa è una domanda. Certamente avrebbe a che fare, credo, con la questione del diritto di cittadinanza, che è stata pure toccata nel linguaggio in transito fenomeno migratorio. Maurizio diceva, in sostanza noi ci aggiriamo tra queste due opzioni, no? Lo ius solis, lo ius sanguinis, e lì ce la giochiamo, no? Si continua a discutere di questi due temi. C'è una terza via, diceva lui, che è oggetto di discussione, ad esempio in alcune commissioni parlamentari, diceva, ed è l'ipotesi di istituire uno ius culturae.
E io gli avevo chiesto che cos'è questo io scultura, perché mi sembrava, no, finalmente anche qua, una terza via, qualcosa che avesse a che fare con l'altra linea. E lui mi ha spiegato, adesso ce l'ho sull'altro quaderno, non so se ricordate, che è l'ipotesi che chi è in un certo paese dai 12 anni e ha seguito almeno 5 anni di studio secondo una certa l'iter scolastico di quel paese, allora può acquisire questo, cioè acquisisce questo diritto, no? Questo diritto di cittadinanza sulla base di una cultura acquisita. Ma io annotavo, ero un po' delusa. Ok, questo è lo scultura, ho capito. Non lo so come la vedete voi, a me sembra che ci siano enormi problemi, che cos'è la cultura. Certo, ecco, ovviamente è enorme il problema, perché al solito amministrare l'esistente, progettare quel che non c'è. L'esistente è che noi abbiamo istituzioni di trasmissione, di formazione culturale che sono un gran successo e una meraviglia, non so, la scuola pubblica. 5 anni di scuola pubblica mi rendono appartenente a una cultura, ma poi le sculture è anche qua un tema di, nuovamente di appartenenza, cioè facciamo della cultura uno schema, una specie, non so, è molto complicato, capito? Insomma, il problema è grosso, diritto di cittadinanza, com'è, come pensarlo? E enorme tema, diritto internazionale. Quindi diritto di cittadinanza, problemi enormi. Che cos'è un cittadino? Come si è legati, cioè come si è in comune, in che rapporto sta con la città e quindi e come si instaura la cittadinanza. E dall'altra parte il tema enorme, e capite per il lavoro di Maurizio Molina, fondamentale del diritto internazionale, su cui ha lavorato moltissimo, ma al fondo di tutta questa questione al solito c'è problema di metodo, amministrare l'esistente appunto, e problema di merito, progettare quello che ancora non è. Perché mentre si deve amministrare l'esistente sulla base di un necessario diritto internazionale, la domanda è: ma internazionale rispetto a quali nazioni? Stiamo dicendo che la nazione, l'appartenenza, la patria, no, giocano un concetto, diciamo, ottocentesco come quello di nazione, in qualche modo è a fondamento del diritto internazionale. No, quali nazioni sono intrecciate nel diritto internazionale? Come si fa a concepire la nazione nel tempo della deterritorializzazione, come diceva Gabriele Pasqui in una delle sue sessioni? Sessioni nelle quali emerse anche il rapporto al tema diritto-città, legge-città, la questione della desacralizzazione. E anche qua, insomma, è come se in tutti e tre i linguaggi il tema della desacralizzazione avesse camminato tantissimo. Mettere in questione la struttura della famiglia tradizionale è desacralizzare la cosa più sacra, appunto, no? Quella cosa che non so se lo sapete, scusatemi, ma è una citazione, che Antonin Artaud chiamava il periplo imbecille papà mamma, un periplo imbecille, no? Questa circuitazione idiota, insomma, in qualche modo, nel senso anche letterale, che però è sulla linea appartenenza, famiglia, patria, eccetera, e senza la quale tutti vacilliamo, perché poi non è facile, no, desacralizzare, vivere la desacralizzazione, non è leggiadro, è complicatissimo, no, stare nel vuoto o sentirsi nel vuoto. E allora desacralizzazione, e la domanda che poneva Gabriele Pasqui era, sì, vabbè, ma la desacralizzazione dei luoghi, lui parlava di quella, implica necessariamente la scomparsa del sacro? E questo è interessantissimo, no? Quindi un ripensamento del sacro, che sarebbe anche interessante rispetto alle questioni che ponevano sia Enrico Redelli sia Francesco Emolo nelle due prospettive. Ecco, un ripensamento del sacro sembra necessario a noi che siamo tutti, credo, consapevolmente e anche sinceramente, no? Impegnati in un pensiero illuministico, no? Del diritto internazionale, è a quello che ci appelliamo, no? Una ragione, con forza, e al tempo stesso ne vediamo tutti i limiti, le fragilità, ma è come se non ci fosse altro, non ci fosse altro, forse il problema è che cosa altro invece. Gabriele Pasqui in una sua sessione ha usato una espressione per me utilissima in merito a questi temi, e su questo chiudo. Diceva, ma perché non possiamo pensare forme di appartenenza temporanea? Che mi è sembrato bellissimo, forme di appartenenza temporanea. Questa cosa dell'appartenenza estemporanea, a me piace tantissimo, perché una mia amica carissima, che qui oggi, tanto tempo fa, mi diceva: sai Florinda, secondo me, ad esempio, il matrimonio dovrebbe essere a termine, no? Che tu a un certo punto, cioè, tipo 10 anni, il contratto poi non è che si scioglie, che sì, poi ci no. Puoi decidere, puoi rinnovarlo, però non sei, come dire, appartenenza temporanea, no? Cioè c'è un progetto condiviso, c'è un termine, poi possiamo ricontrattare, no? Si fa qualcosa insieme, ci si è, non lo so, era buffo questa associazione, ma insomma, adesso al di là della battuta, davvero, no? Cosa, come pensare forme di appartenenza temporanea, non lo so. Ecco, non lo so, ma certamente il tema di inizio e di chiusura rimane lo stesso. Organizzare l'esistente, ecco qua, è progettare ciò che esisterà. Ecco, questo è il mio tema. Mi sembra che la questione si giochi su tutti e tre i piani, dal diritto, sui temi caldi che ci ha fatto incontrare Riccardo Conte, alla questione degli spazi pubblici, e no, e alla questione delle migrazioni. Allora adesso lascio la parola a Riccardo e Gabriele, che si autogestiscono, sono perfettamente in grado. Ci diamo appunto un'oretta e cinque, così verso le 16:40, 16:30, 16:40 facciamo una telefonata, insomma, di condivisione con Maurizio.
C'è Riccardo, meno male. Ma io mi muovo in questo incrocio con alcune perplessità, con alcuni dubbi, con molte incertezze, perché chiaramente mi muovo su terreni che non frequento abitualmente, come quello dell'immigrazione e quello dell'urbanistica. Da questo punto di vista, soprattutto per quanto concerne l'immigrazione, io non credo di avere le idee ben chiare, ma anzi, diciamola in modo molto concreto, senza eufemismi, confesso di avere poche idee e molto ben confuse. Le scarse idee che ho, diciamo, possono essere riassunte così: non si possono respingere i profughi, e non importa se fuggono guerre o carestie. Lo diceva prima Florinda diceva appunto del Dio che incontri, siccome, come chi mi ha ascoltato nel linguaggio in transito che ho coordinato, ho già detto che io sono un catto comunista, senza essere né cattolico né comunista, ma sono un catto comunista.
Si dice anche disadattato. Eh? Si dice anche disadattato.
È un disadattato, grazie. Ecco, grazie per la puntualizzazione. Ovviamente il discorso è sempre quello, cioè a me scatta automaticamente: chi ha fatto questo al più piccolo di me l'ha fatto anche a me, ma questo mi scatta per forza di cose. Quindi sicuramente c'è questo problema rispetto ai profughi, non importa se fuggano da guerre o da carestie, senz'altro se fuggono un motivo ce l'hanno, e credo che soltanto una esigua minoranza forse viene per altri fini, diciamo così, quello che viene temuto per destabilizzare, vabbè. Questo, secondo me, noi italiani in modo particolare, dovremmo averlo particolarmente chiaro e particolarmente a cuore, perché noi all'inizio del secolo, alla fine del XIX secolo e all'inizio del Novecento, siamo stati un popolo di emigranti. Non solo, noi siamo stati un popolo di emigranti anche al nostro interno, perché l'emigrazione che c'è stata nel secondo dopoguerra verso il nord alla ricerca di lavoro è stata sicuramente anche quella un'emigrazione. In un paese in cui sì, c'era un'unità formale dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, ma dal punto di vista culturale c'erano delle enormi differenze. Sappiamo benissimo quale unità poi ha creato la televisione a partire dalla metà degli anni 50 e il grande contributo che ha dato comunque la scuola, con tutti i suoi limiti, la scuola pubblica. Allora, in questo contesto va bene, e ne parleremo dopo in modo particolare, va bene anche dire: ma noi dobbiamo intervenire sui territori da cui provengono i profughi, che è un motivo ricorrente dei nostri politici. Ma io inviterei però ad essere realistici. Gli interventi innanzitutto non si fanno con uno schiocco di dita. Ci vogliono programmi ed investimenti e controlli. E penso che proprio noi italiani sappiamo com'è difficile investire nei nostri territori. Pensate a tutti gli investimenti che sono stati fatti in certe zone del sud. Sono napoletano, quindi posso essere critico nei confronti di quelli che prima Florinda ha definito i terroni, perché sono terrone anch'io.
È bellissimo,
E non abbiamo molto da insegnare in termini, purtroppo non abbiamo molto da insegnare in termini di prevenzione della criminalità e corruzione, eccetera, eccetera. Perché, se voglio dire, ogni volta che c'è un finanziamento al sud scoppia uno scandalo, probabilmente c'è qualche cosa che non funziona. Cioè, voglio dire, va benissimo tutto il ruolo della magistratura, ma la magistratura va a colpire nel momento in cui c'è stato già un fatto di reato, una corruzione, una concussione, delle appropriazioni indebite, tutto quello che volete. Non è il suo ruolo quello di dover prevenire, la prevenzione deve essere fatta in altro modo. E inoltre noi dobbiamo fare i conti con la situazione politica di quei territori. Non è credibile fare programmi su paesi lontani che vivono in una situazione di conflitto bellico permanente. Facciamo tutti i discorsi che vogliamo sull'Eritrea e sulla Somalia, però io non so come si possa credibilmente fare un discorso di investimenti in una situazione di quel genere. Né mi tranquillizzano le politiche di trattati bilaterali con nazioni del Nord Africa o del Medio Oriente. Adesso abbiamo fatto un nuovo accordo con la Libia, tutti contenti, tutti sereni. Adesso poi vi racconterò che cosa è stato l'accordo con la Libia precedente fatto dal governo Berlusconi. Ci ha provocato comunque una condanna da parte della, non quell'accordo, ma le scuse che si sono innestate su quell'accordo per alcuni respingimenti sono state alla base di una sentenza di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dei diritti umani. Che è un caso secondo me abbastanza eclatante, che forse io oggi vi porto tre casi di condanna dell'Italia per violazione dei diritti umani, secondo me due. Sì, insomma, ci sono stati, sono sicuramente fatti non belli, ma uno è molto molto grave ed è il primo. Non so se sia possibile e accogliere e sistemare anche dal punto di vista economico tutti i profughi. Maurizio Molinaro Maurizio Molina ci ha fornito dei dati di percentuali che, se non ricordo male, da cui emergeva un profilo meno drammatico di questo aspetto in relazione a quanto alcuni politici e i media fanno apparire. Io naturalmente media non lo dico all'inglese, lo dico alla latina, scusate. In ogni caso non ho gli strumenti per offrire un contributo. Certo è che però, vi dico questo, in certe zone d'Italia il lavoro degli emigrati è un lavoro, anzi degli immigrati, è un lavoro molto utilizzato e c'è uno sfruttamento che addirittura è eccessivo. Questo lo sappiamo ed è inutile, e questo, su questo secondo me dovremmo pensare. In ogni caso si pongono alcuni problemi di convivenza che investono usi e costumi, ma anche problemi di ordine pubblico e politiche del territorio. Voglio dire, noi abbiamo le esperienze delle banlieue francesi, di parigine in modo particolare, di queste forme di ghettizzazione che sicuramente sono il contrario di una politica oculata che guarda al futuro, e lo stesso, come ricordava anche, mi pare proprio Gabriele, alcune zone di Londra dove la polizia manco ci mette il naso, ma anche in Italia manco ci mette il naso in alcune zone. Si pongono questioni gravi, dal divieto di certi comportamenti che possono rappresentare forme di reato. Certamente secondo me non potremo mai ammettere la poligamia né tollerare mutilazioni corporee o altre pene corporali, o che possono porre problemi di ordine pubblico. Io penso sempre, insomma, va benissimo tutto quello che vogliamo sui veli, ma il velo che copre completamente il viso secondo me riveste un problema di ordine pubblico e sul quale noi non dovremmo assolutamente avere tolleranza. E poi ci sono naturalmente i conflitti di carattere culturale. Lo so benissimo che ci sono delle situazioni che gli immigrati portano degli usi, dei costumi, dei modi di parlare che creano fastidio. Attenzione, facciamo i conti però con quello che noi italiani abbiamo appreso, dovremmo aver appreso proprio dall'emigrazione verso gli Stati Uniti. Perché anche noi abbiamo dato luogo a dei problemi. E quando io sento la mia condomina sotto che mi parla di quando era a Gallarate e ricorda come all'inizio degli anni 60 guardava con scandalo a chi in casa, nella vasca, cioè i terroni come noi, no? Facevano addirittura l'orticello nella vasca, lei lo guarda in modo, lo ricorda ancora e ne parla in modo, diciamo così, negativo, salvo il fatto che te ne frega cosa faccio io nella mia vasca. Cioè, non è che ti dà fastidio. Allora, se io tengo, mi dà molto più fastidio il volume alto della musica del bar di fronte, e non era stato fatto da terrori. Meno problematiche invece, e qui ritorniamo su un tema che ho toccato nel linguaggio in transito, meno problematiche mi sembrano le questioni inerenti alla libertà di religione, perché questa libertà è assicurata dalla Costituzione e non si deve porre una pregiudiziale di condizioni di reciprocità. Ogni tanto, soprattutto qualche laureato in giurisprudenza, c'ha nell'orecchio questa storia delle condizioni di reciprocità, no? Perché una volta c'era molto spesso, lo Stato italiano garantisce i diritti allo straniero a condizioni di reciprocità, c'erano cose di questo genere. Allora, ho sentito affermazioni di questo genere. Consentiamo la costruzione di moschee in Italia se l'Arabia Saudita consentirà la costruzione di chiese in Arabia Saudita. Allora, questa è, scusate se sono molto franco, una boiata assoluta. Perché una boiata assoluta? Perché prima di tutto non spetta allo Stato italiano farsi paladino delle costruzioni delle chiese all'estero. Come si concilia poi tutto ciò col principio di laicità del nostro Stato o col principio di uguaglianza delle regioni di fronte alla legge, non saprei. Lo commenterei con Voltaire, perché è vero che Voltaire diceva che io non sono d'accordo su quello che stai dicendo, ma sarei disposto a morire purché tu lo possa dire, ma purtroppo devo dire che sempre di più allignano gli anti-volteriani, secondo cui non sono d'accordo con quello che stai per dire e sarei disposto a farti morire purché tu non lo dica. Va bene? Mi fermo qui, senza alcuna pretesa di esaustività, anzi io sono consapevole della povertà delle mie considerazioni e della loro genericità, ma ripeto, sul terreno delle immigrazioni io non ho una pratica come Molina. E tuttavia vorrei aggiungere una cosa. Se è valido il richiamo al principio di solidarietà che è espresso dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, e credo che ne abbiamo accennato durante il linguaggio in transito, se mutuando da Natoli possiamo convenire con l'idea che una base etica alla nostra convivenza può essere individuata nella famosa regola d'oro, cioè fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, e ricordo che i rivoluzionari francesi borghesi del 1795 ebbero il coraggio di costituzionalizzare addirittura questa regola d'oro, allora io penso che, per scomoda che sia, una stella polare per la strada da imboccare ci sia. E poi ovviamente per restare sull'evangelico occorrerà essere semplici come colombe, ma al contempo prudenti come serpenti. Tutto ciò premesso, io vorrei offrire come contributo al nostro dibattito solo delle amare considerazioni che emergono dalla lettura di alcune decisioni giurisprudenziali. Mi soffermo in particolare su una sentenza della Corte Costituzionale del 2010. Intendiamoci, io so perfettamente che vi porto queste mie riflessioni, sono riflessioni che partono da fatti negativi che sono avvenuti, pur essendo consapevole che comunque nel nostro Stato ci sono persone che si fanno non solo in 4 ma in 8, in 16, forse anche in 32 per la protezione degli immigrati, però sicuramente abbiamo avuto delle decisioni politiche che si sono espresse addirittura anche in norme, come per esempio la norma che a un certo punto è stata voluta, se non ricordo male, nel maggio 2008, con un decreto legge freschissimo. Il governo aveva giurato il 7 maggio, il 23 maggio emette questo decreto legge, in cui si prevede che se un reato è commesso da una persona che è clandestina sul territorio dello Stato, automaticamente quel reato si ha per aggravato e quindi consegue una pena superiore a quella che sarebbe stata comminata a un cittadino ordinario. Per fortuna la nostra Corte Costituzionale, a cui, come io ho già detto altre volte anche nel nostro linguaggio in transito, noi dobbiamo, nonostante alcune contraddizioni, ma siamo uomini tutti quanti, anche i giudici costituzionali sono uomini, ovviamente noi abbiamo dovremmo avere un'immensa gratitudine per il ruolo che ha svolto nella democratizzazione del nostro ordinamento giuridico e proprio per la crescita culturale del paese. E la Corte giustamente ha dichiarato incostituzionale quell'aggravante, dicendo che il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto reato. Cioè il fatto che tu sia clandestino non ha niente a che vedere con quel tipo di reato che hai commesso, introducendo così una responsabilità penale d'autore in aperta violazione del principio di offensività sul quale ci siamo già diffusi durante il linguaggio in transito, dove beh, molti non c'erano dei presenti oggi, comunque quello che faceva leva soprattutto sul principio dell'articolo 27, per cui la pena deve essere anche indirizzata al recupero del colpevole, del condannato. D'altra parte, dice la Corte, il principio costituzionale di uguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero. Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall'assunto che in presenza di un diritto inviolabile il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti, se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante. Adesso non mi soffermo, avevo scritto altre cose, altre riflessioni della Corte che erano molto interessanti, però non vorrei essere noioso, poi il tempo corre maledettamente e non vorrei comunque fu dichiarata incostituzionale questa cosa e chi l'ha pensata l'ha pensata, insomma. Ma i casi che vi porto oggi sono quelli in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Perché? Perché proprio per non dilungarmi, al di là di alcune situazioni in cui l'Italia è stata condannata per un'illegittima detenzione, ma non in un carcere, in un centro di prima accoglienza e di soccorso, ma certamente anche lì la Corte Europea l'ha detto e ha sanzionato il comportamento dell'Italia. Nel momento in cui io ti tengo lì e tu non puoi uscire da lì perché sto facendo delle verifiche, ci sono evidentemente delle forme di detenzione, tant'è vero che poi siamo stati condannati, l'Italia è stata condannata proprio come se avesse illegittimamente detenuto queste persone, che poi tra l'altro hanno potuto godere del trattamento di protezione internazionale, erano dei ghanesi. Come per esempio, siamo stati condannati anche per la violazione dell'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo, sempre per situazioni assimilabili chiaramente a delle forme di detenzione, anche se dovute a situazioni emergenziali, come quando nel 2011 ci fu la primavera araba e arrivarono una quantità di immigrati, e naturalmente in questi centri di soccorso e di prima accoglienza c'erano delle situazioni, addirittura c'era stata la sezione seconda della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia proprio in relazione a come venivano ospitati questi immigrati per aver adottato trattamenti inumani o degradanti. Poi la Grand Chambre della Corte ha modificato questa sentenza dicendo no, ci sono state altre violazioni, ma questo in quella situazione non si poteva fare, cioè proprio numeri alla mano. Era talmente esplosiva la situazione che ovviamente non potevi correre ai ripari più di quello che era stato fatto. Però invece la cosa che mi ha colpito è quella che vi racconto adesso e poi concludo, perché penso che ci metterò almeno altri 5 minuti e quindi sono quasi arrivato alla mia mezz'ora. È il caso che ha portato a una condanna dell'Italia nel 2012 per un rimpatrio proprio in relazione in Libia. Arrivano dei cittadini somali, erano 11 cittadini somali e 13 eritrei che hanno fatto poi questo ricorso, arrivano nel maggio 2009. E erano su delle imbarcazioni di fortuna che sono state intercettate al largo di Lampedusa e naturalmente sono stati portati, questi immigrati sono stati portati in Italia. Che cosa succede? Succede che durante il viaggio, secondo l'accusa che è stata fatta, l'addebito che è stato fatto da questi immigrati, le autorità italiane non li hanno informati della loro vera destinazione e non hanno compiuto alcuna procedura di identificazione. Gli hanno detto sostanzialmente andiamo in Italia, invece li hanno portati a Tripoli. D'accordo? Ecco. Senza avvertirli, senza niente. Tra l'altro, il ministro dell'Interno, durante una conferenza stampa tenuta il giorno successivo a questo fatto, ha dichiarato che le operazioni di intercettazione delle imbarcazioni in alto mare e di rinvio dei migranti in Libia facevano seguito all'entrata in vigore il 4 febbraio 2009 di accordi bilaterali conclusi con la Libia e rappresentavano una svolta importante nella lotta contro l'immigrazione clandestina. E il 25 maggio, in occasione di un intervento davanti al Senato, il ministro indicò che tra il 6 e il 10 maggio 2009 più di 471 migranti clandestini erano stati intercettati in alto mare e trasferiti verso la Libia, conformemente agli accordi bilaterali suddetti. Vabbè, vi risparmio le ulteriori cose. Certo è che la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che l'Italia sia incorsa in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene e trattamenti inumani o degradanti, e ai sensi dell'articolo 4 del quarto protocollo alla Convenzione, che fa divieto di espulsioni collettive, nonché sul fatto che a questi signori, a questi espulsi, non era stato dato alcuna possibilità di presentare un ricorso verso una magistratura nazionale. Il problema della violazione dell'articolo 3, che mi sembra particolarmente grave, come particolarmente grave è anche l'espulsione collettiva, nasceva da questo fatto. Questi sono stati riportati in Libia con la quasi sicurezza che sarebbero stati poi a loro volta rimpatriati in una situazione, cioè in Eritrea o in Somalia, dove sicuramente non c'era né in Libia né in Somalia né in Eritrea, c'erano delle garanzie che loro avrebbero potuto essere trattati in modo umano. Addirittura c'era il pericolo concreto di torture. E questo la Commissione europea non ce l'ha perdonato. Ecco perché, senza leggervi il passo, io l'avevo riportato, ma non vorrei annoiarvi con la lettura di una trentina di righe di questa sentenza, ecco perché l'Italia è stata condannata per violazione dei diritti umani. Io penso che queste cose dovrebbero, che forse sono note, ma sono note, vedete, queste cose si leggono sulla stampa. E si leggono sulla stampa in articoli molto sommari dove si dicono sì, siamo stati condannati, eccetera, eccetera, così, però in realtà quando poi leggi tutto il testo di questa lunghissima sentenza, questa è una sentenza di 58 pagine, perché la Corte poi è molto dettagliata negli esami delle norme, delle cose, e fanno una particolare impressione leggere che cosa è successo, come questi soggetti non sono stati messi nelle condizioni di poter raccontare nulla di se stessi, né sono stati messi nelle condizioni di poter essere di poter esprimere che cosa era loro successo, che cosa. Secondo me questo è il modo peggiore, però purtroppo anche noi che siamo sicuramente in prima linea su questa cosa dell'immigrazione siamo sicuramente lasciati un po' da soli da tutta l'Europa, abbiamo delle grosse responsabilità. Certo, all'epoca c'era un altro governo, perché stiamo parlando di un fatto del 2009, quindi lascio a buon intenditor poche parole, dove molto probabilmente i diritti umani cedono molto di più rispetto a diritti secondari. Grazie.
Allora, comincio io. Dunque, 5 minuti, ecco. Grazie. E i crocevia sono difficili perché intanto non tutti siamo riusciti a sentire direttamente le comunicazioni dei nostri amici che hanno coordinato gli altri crocevia. Voi a vostra volta non avete sentito tutto, ma non è solo questo, è che effettivamente i linguaggi e i modi in cui funzionano le discipline o le pratiche a cui noi abbiamo fatto riferimento sono molto differenti. Io per esempio ho un'esperienza abbastanza limitata del linguaggio giuridico e questo mi mette in difficoltà. Poi l'intervento di Florinda mi ha gettato in un panico ulteriore perché... non mi ricordavo neanche di aver detto le cose che ha detto lei e quindi vediamo che cosa riesco a combinare. Allora, nel corso del linguaggio in transito che ho curato era già emerso il tema della relazione, del nesso fra la città così come oggi, diciamo la città contemporanea, ma questo era già vero nella città moderna, cioè nella città europea che si struttura e costituisce fra il XVII e il XVIII secolo, e la pluralizzazione di quelle che potremmo chiamare le forme di vita. Io vi avevo letto a chi era presente al linguaggio in transito che avevo curato, una frase del sociologo Wirth, che vi rileggo molto molto velocemente in un breve pezzettino, e che va... diciamo nella direzione di supportare queste idee del rapporto costitutivo fra pluralizzazione delle forme di vita e caratteri della città contemporanea. Wirth dice che una città è un insediamento permanente, largo, ampio e denso, lo sto traducendo impronta dall'inglese perché non l'ho tradotto in italiano, largo e denso di individui eterogenei. E questi grandi numeri danno conto della variabilità individuale, dell'assenza di relazioni intime personali, della segmentalizzazione delle relazioni umane che sono largamente, dice lui, anonime, superficiali e transitorie. È l'esperienza che usualmente facciamo della città e nella città, delle relazioni reciproche, no? Questa densità implica anche diversificazione, specializzazione, coincidenza fra un contatto fisico molto stretto, strettissimo in metropolitana la mattina, diciamo, e relazioni sociali a distanza. Un pattern, una struttura complessa di segregazione, quindi all'interno della città ci sono luoghi, ambiti, aree di specializzazione, la predominanza di forme di controllo sociale e accentuati conflitti. Ma anche, questo è molto interessante perché riprende un punto che Florinda ha evidenziato, l'affiliazione degli individui a una varietà di gruppi sociali fra loro intersecanti e tangenziali, con un altissimo tasso di turnover nella membership, nell'adesione a questi gruppi, che è un po' questa idea della temporaneità. Questo Wirth lo scriveva più o meno 80 anni fa, nel 1938. È un saggio meraviglioso e assolutamente visionario, però è un saggio nel quale appunto questo elemento, questo punto della connessione fra la pluralizzazione delle forme di vita e i caratteri costitutivi anche fisico-spaziali della città contemporanea viene in evidenza.
Scusate, mi ripeti il titolo di questo articolo?
Il titolo dell'articolo è Urbanism as a Way of Life. È sull'American Journal of Sociology del 1938 e lui si chiama...
Grazie, ci ha pensato lui, lascia stare.
E lui si chiama Wirth.
Scritto? Wirth l'ho capito.
W-I-R-T-H.
Ho fatto giusto, comunque niente, va bene.
Si può, credo, scaricare...
Quindi.
secondo me è stato tradotto in qualche antologia dei saggi di sociologia urbana, sicuramente.
Grazie.
Adesso non mi ricordo, io l'ho letto direttamente in inglese, ma sicuramente è tradotto in qualche antologia italiana di saggi sulla città. È un super classico.
Grazie.
Lui era un membro della scuola di Chicago, grandi studiosi della città, diciamo, americana nella prima metà del XX secolo, in particolare fra le due guerre. Amico di Dewey, insomma, è quel giro lì, molto in gamba. Sì, del saggio, sì, è Urbanism as a Way of Life, ed è sul American Journal of Sociology. Ma se voi mettete WIRT, Urbanism as a Way of Life, sicuramente, adesso non mi ricordo, ma c'è sicuramente modo di scaricarlo direttamente.
Internet, c'è qualcosa su internet.
Sì, sicuramente. Quali sono, do un'esemplificazione di tre fenomeni in via di profonda intensificazione nella città contemporanea che argomentano questa connessione fra le forme della città e questa pluralizzazione. Il primo è proprio il fenomeno migratorio. Non è che il fenomeno migratorio sia nuovo per la città, tutt'altro. Le città sono sempre state, lo diceva anche Florinda all'inizio, costitutivamente luoghi aperti agli altri, perché nella loro costruzione, nella loro storia, pur essendo recintate, pur essendo spesso, come dire, chiuse, però sono state sempre attraversate da persone che andavano, persone che venivano. Questo è costitutivo della natura della città. Però è vero che il fenomeno migratorio oggi assume caratteri abbastanza inediti rispetto al passato. Spesso nel passato, per esempio, l'arrivo degli altri era un arrivo veicolato dalla conquista. La città veniva conquistata attraverso la guerra, il saccheggio, eccetera, eccetera. Oggi il fenomeno migratorio è un fenomeno in cui lentamente percolano all'interno della città persone completamente diverse fra di loro, che vengono per motivazioni molto differenti. Quando noi abbiamo in mente i migranti, abbiamo in mente le persone di cui si parlava prima, ma non è che i migranti sono solo quelli. A Milano vivono decine di migliaia di persone che sono stranieri e che sono qua per tutt'altre ragioni, che hanno livelli di reddito, di cultura, di capitale culturale, di capitale sociale elevatissimo e che vivono nella nostra città, no? Però è anche vero che questa presenza e questa strutturazione del fenomeno migratorio nella città comporta anche, diciamo, processi di conflitto sempre più forti rispetto al passato. E questo è connesso al fatto che questo fenomeno migratorio è molto intenso, è caratterizzato da un'elevata visibilità, perché vediamo molto più i migranti, perché girano di più, perché prendono più mezzi pubblici, ci sono mille ragioni che spiegano questa cosa, e anche perché naturalmente si tratta di persone alle quali, molto a torto da un punto di vista statistico, ma anche un po' a ragione da un punto di vista percettivo, si ascrivono una serie di reati, no? C'è una correlazione molto forte fra il tema della sicurezza e il tema della migrazione. Questo fa sì che la percezione della pluralizzazione delle forme di vita legate alle vite dei migranti dentro la città viene percepito non come un elemento di ricchezza e di varietà, ma come un elemento da ricondurre alla dimensione della paura, della violenza, dell'anomia, della mancanza di riconoscimento delle norme proprie del vivere comune, eccetera, eccetera. Secondo fenomeno è il fenomeno della mobilità nella città contemporanea, cioè del fatto che la città contemporanea è sempre più una città nella quale le forme e i modi della mobilità sono variabili in maniera sempre più accentuata. Questo sì che ha determinato negli ultimi 20-25 anni un salto effettivo rispetto al passato. Naturalmente le città sono sempre stati luoghi di intensa mobilità, mobilità interna alle città, mobilità tra le città e altri luoghi, territori, le città, eccetera, le altre città, eccetera, eccetera. Però la ristrutturazione delle economie urbane e la crisi del modello, diciamo, economico urbano, che è stato nominato in tanti modi, industriale, fordista, eccetera, eccetera, ha determinato una fortissima articolazione, variazione e differenziazione delle forme della mobilità. Questo implica naturalmente un riconoscimento di una pluralizzazione, di una varietà delle forme di vita connesse a queste forme di mobilità. Ci si muove in maniera molto meno ordinata rispetto al passato, molto meno legata a ritmi stabili, molto, molto più articolata nel tempo, molto più legata alla pluralizzazione dei ritmi di vita lungo le 24 ore, e così via, così via, così via. Terzo tema, che è strettamente connesso con questo, è quello del ritmo, no? Noi siamo abituati ad avere una città che vive secondo ritmi abbastanza, eravamo abituati, i più vecchi che sono qua sono abituati a una città di quella natura, cioè in cui il ritmo per esempio era scandito dal ritmo della fabbrica piuttosto che dal ritmo dell'ufficio, eccetera eccetera. Oggi le città funzionano lungo un tempo che è molto diverso, con ritmi plurimi, variabili. Sono tutte esemplificazioni di fenomeni che stanno cambiando sia appunto l'organizzazione sociale della città, ma anche l'organizzazione spaziale della città, e che spingono sempre di più in questa direzione appunto di una pluralizzazione. Pluralizzazione delle forme di vita, ho detto io, per intendere che non è solo pluralizzazione di cultura, è anche pluralizzazione di pratiche, di modi di fare, di forme delle relazioni, di organizzazioni economiche, di dinamiche di potere, eccetera, eccetera. Quali sono le risposte che dentro la città emergono? Ci sono risposte molteplici. Da una parte esiste sicuramente, rispetto a questa intensificazione, diciamo, di questa pluralizzazione, anche una risposta che ne riconosce i vantaggi, perché ci sono degli indubbi vantaggi. Il fatto che una città come Milano sia una città con un elevato tasso, relativamente all'Italia, migratorio, fa sì che Milano possa occupare in alcune attività economiche persone che per esempio sono disponibili a fare lavori che gli italiani non fanno più, ma anche di attirare, come si dice, uso un'espressione che sicuramente a Florina non piace, capitale umano, skilled human capital, e questo naturalmente rileva, no? Perché è chiaro che questo anche da un punto di vista dell'economia urbana è molto importante, però non c'è dubbio che assieme a questo ci sia anche una risposta fortemente difensiva nei confronti di questi fenomeni, e che mi ha interessato molto il riferimento agli studenti che sono venuti dal professore a parlare, e che spesso è denominata, è definita e pensata in una chiave, diciamo, neoidentitaria, no? E la città non è più capace di produrre relazioni comunitarie, e questo è sempre stato vero, nel senso che tipicamente le città sono il luogo della società e non della comunità, la comunità sta più fuori dalla città che non dentro, e quindi è necessario ricostruire legami comunitari all'interno della città, è importante ricostruire forme identitarie, e questo può avere diverse declinazioni, può avere delle declinazioni più progressiste o anche fortemente regressive, naturalmente, violentemente regressive. Le persone che pensano questo bruciano i campi rom. Cioè, è chiaro che ci sono poi delle attività reattive, no? Molto violente e molto forti. Però quello che è interessante è che questa forma di ritorno neoidentitario in contesto urbano non è assolutamente alternativa ai processi di individualizzazione della società. È come se fosse un ritorno neoidentitario individualista. E questo, secondo me, è un punto molto interessante su cui riflettere. Perché non stiamo parlando della ricostruzione, che sarebbe del tutto impossibile nella città contemporanea, di forme comunitarie tradizionali, legate al luogo, legate al sangue, legate alla terra, perché quei processi di mobilitazione e pluralizzazione sono del tutto al di fuori delle possibilità di controllo, è così e basta, non so come dire. Ma il richiamo neoidentitario è un richiamo difensivo che si accoppia, che si associa all'individualismo, che per esempio sta benissimo con tutti i processi che avete sentito probabilmente denominare con questa espressione, sono i processi NIMBY, not in my backyard, cioè io accetto una certa, avevi sentito questa espressione?
No, la traduci.
Not in my backyard vuol dire non nel mio cortile di casa, non nel mio, nel mio giardino di casa, e vuol dire se tu proponi di fare una moschea, ma magari la puoi fare anche la moschea, basta che non sia davanti a casa mia, basta che non sia vicino a casa mia, devi fare il centro islamico, ma proprio qui davanti a casa mia? E questo è tipicamente individualistico come approccio, no? Allora, mi sembra che questo fenomeno reattivo tenga insieme queste due dimensioni, una dimensione, diciamo, neoidentitaria, che spesso utilizza anche riti e miti inesistenti o richiamati dal passato, pensate a tutto l'immaginario leghista per intenderci, della prima lega, non della lega ultima, della prima lega, ma anche dall'altra parte un fortissimo individualismo, un individualismo consumistico, diciamo liberistico persino, cosa che è un po' strana, no? Cioè tieni insieme da una parte una dimensione comunitarista, dall'altra una dimensione ultra individualista. Secondo me, intorno a questi snodi, mi sono già giocato quasi tutto il tempo, quindi salterò a miriade di cose.
No,
lui ha parlato 25 minuti, io non posso parlare più di 25 minuti, quindi adesso, quando arrivo a 25 minuti...
Non stavo in silenzio ad aspettare la telefonata di Maurizio alle 4 e mezza.
Forse puoi parlare tranquillo, cioè, ascoltalo.
Quindi, mi sembra che intorno a questo snodo, che, ripeto, è... Esiste una connessione fra la città contemporanea e la pluralizzazione delle forme di vita. Questa è testimoniata da processi di natura demografica, economico-sociale, diciamo anche sociologica in senso lato, molto intensi, che portano a una reattività di varia natura, che ha risposte anche di natura diverse. Questo, secondo me, mette in gioco tre aspetti molto importanti che ci servono anche un po', così arrivo a tentare di dialogare anche con i percorsi degli altri amici. Il primo è che il senso del pubblico, in particolare dello spazio pubblico, è davvero difficile da comprendere oggi nella città contemporanea. Su questo c'è un lavoro anche disciplinare molto importante nell'ambito degli studi urbani, dell'urbanistica, dell'architettura. Semplicemente noi non sappiamo più che cos'è lo spazio pubblico. Non lo sappiamo, nel senso che sicuramente non possiamo dire che lo spazio pubblico è semplicemente lo spazio di proprietà del pubblico, cioè lo spazio, come dire, demaniale. Non può essere questo. Una concezione molto forte nel Novecento di spazio pubblico è per esempio quella che ha proposto Hannah Arendt. Non ho tempo di leggervi, ma ci sono dei passi molto belli e famosi di Vita Attiva in cui Hannah Arendt proprio definisce il termine pubblico in relazione all'esistenza dello spazio pubblico. Esistenza dello spazio pubblico come spazio del frammezzo che insieme unisce e separa gli uomini in una relazione fisicamente percepibile. Questo è tanta parte della tradizione dello spazio pubblico europeo, è la piazza, per esempio, no? E con tutte le sue poi precedenti anche antichi, ma poi soprattutto è la piazza della città che dal Medioevo in poi si struttura e si organizza intorno allo spazio pubblico. Che cos'è oggi questo spazio pubblico? Quali fenomeni? Ed è tipicamente lo spazio pubblico è lo spazio della politica. In questo in Hannah Arendt è molto forte, molto evidente. È abbastanza interessante che vi sono una serie di fenomeni oggi che sembrerebbero spingere a riportare in auge questa concezione. Pensate alla rilevanza che hanno le piazze in tutti i processi di conflitto sociale, di protesta e anche di natura rivoluzionaria nel Medio Oriente e in Turchia. Sono luoghi precisi, no? Sono le piazze a Istanbul piuttosto che al Cairo. Però è vero che se noi osserviamo la città europea, dentro quello che noi intendiamo tipicamente per spazio pubblico, si possono notare dei fenomeni che sono fenomeni molto diversi da quelli di tradizionale utilizzo di questo spazio. In un libro molto, molto, molto bello di una mia collega, che si chiama Cristina Bianchetti, il libro si chiama Spazi che contano, pubblicato da Donzelli, lei per esempio mostra, in maniera secondo me assolutamente condivisibile, che oggi ci sono nuovi modi di stare in pubblico dentro la città. E cita due temi che sono secondo me molto interessanti. Il primo tema è che si sta nello spazio pubblico nella forma dell'intimité, cioè si sta nello spazio pubblico come si starebbe, fra virgolette, a casa propria. Si sta nello spazio pubblico da soli, si sta nello spazio pubblico in una forma totalmente intima, no? Tipicamente lo spazio pubblico invece è lo spazio dell'interrelazione, dell'incontro, della relazione. Hannah Arendt direbbe è il luogo proprio della polis, della politica, no? E l'altra forma, che anch'essa è estrema e che è legata alla dimensione individualistica ancora una volta, è quella dell'extimité, cioè del fatto che tu pratichi lo spazio pubblico come se fosse un luogo di uno spettacolo. I ragazzi che fanno i balletti, tutte le mille forme attraverso le quali tu ti esibisci nello spazio pubblico, cioè utilizzi lo spazio pubblico come una scena di uno spettacolo. Queste due forme apparentemente opposte l'una all'altra ed estreme, l'intimité e l'extimité, segnalano però la rottura dell'idea che lo spazio pubblico sia uno spazio del collettivo, perché sono tutte e due fortemente segnate in una chiave di individualizzazione e al tempo stesso di fortissima identificazione o di, diciamo, costruzione identitaria. I ragazzini che in piazza Gaulenti fanno il balletto improvvisato si esibiscono in pubblico e manifestano in questo modo la propria identità. Questo scuote profondamente il nesso fra spazio pubblico, comunità politica e norma condivisa. Infatti, questi spazi non sappiamo proprio più come regolarli, perché nelle forme tradizionali la regolazione dello spazio pubblico era quella che permetteva semplicemente alle persone di stare insieme e di fare delle cose insieme, a maggior ragione se queste assumevano una dimensione, come dire, politica, fra virgolette. Lo spazio pubblico è il luogo dell'assemblea, è la piazza nella quale si condivide una pratica comune, eccetera, eccetera. Intimità ed estimità spingono in una direzione nella quale, per l'appunto, comunità politica e spazio pubblico non funzionano più insieme. Seconda conseguenza, mamma mia, è la varietà delle concezioni della vita buona.
Veramente, dico davvero, vai con calma perché sono tante cose. Cioè, se anche, cioè,
sì, ma tanto salto tutta l'ultima parte,
sì,
quindi...
Sì, non saltare, abbiamo tutto il pomeriggio, questo è
con calma. Sono...
Perché se però, io capisco un quarto, sono lenta, abbi paziente.
Quindi, prima conseguenza attiene alla dimensione dello spazio pubblico e al rapporto fra spazio pubblico e politica che si disconnette, che si disgiunge, e al fatto che quindi anche la normazione, la norma condivisa dell'uso dello spazio pubblico tende a essere sempre più difficile, tant'è che l'uso dello spazio pubblico è il tipico luogo del conflitto dentro la città. Il giardino, la piazza, il parco sono i luoghi nei quali particolarmente si manifesta la conflittualità possibile fra forme di vita diverse. Seconda conseguenza è che le concezioni della vita buona dentro la città sono altamente plurali, cioè esistono sempre più enunciati etico-normativi contrapposti su cosa voglia dire vivere bene nella città. Questo naturalmente è sempre accaduto, ma oggi accade in una maniera quasi paradossale, perché esiste una lunghissima tradizione, dagli affreschi sul buon governo in poi, in cui l'idea di vita buona dentro la città e l'idea ad essa strettamente connessa di interesse pubblico e di interesse collettivo teneva la città, ne dava il fondamento dell'apparato normativo, giustificava le norme di regolazione dell'uso della città. L'urbanistica senza interesse pubblico è veramente nei guai, perché qual è il suo fondamento? Su cosa si fondano le norme urbanistiche, che sono norme di natura tendenzialmente generale e che fanno riferimento, alludono all'interesse generale, nel momento in cui c'è una così estrema e persino paradossale varietà delle concezioni della vita buona? Ci sono miriadi di esempi. Qua dentro magari la maggioranza di noi pensa che andare in bicicletta in città sia una buona cosa e che rappresenti una forma, diciamo, della vita buona. Ma ci sono miriadi di persone che pensano esattamente il contrario, con alcuni argomenti anche validi, diciamo. Questo vale per il verde, tutti dicono che Milano deve essere più verde, ma io vi potrei portare degli ottimi argomenti per dirvi che non è il problema di Milano il verde. E capite che qua si tratta di il verde nel senso di avere grandi spazi verdi, grandi parchi, eccetera eccetera. Quindi ho esemplificato in maniera brutale, però diciamo, qual è la norma e qual è l'idea di interesse pubblico che garantisce la normazione dello spazio urbano e della città? In più c'è un ginepraio su cui in questo momento non entro, che ha anche tutta una dimensione giuridica che non governo e non controllo, che non è la stessa cosa dire interesse pubblico, interesse generale, interesse collettivo. Ognuna di queste formulazioni ha una sua specificazione, che persino rispetto al concetto di bene pubblico ci sono posizioni diverse. Oggi, come molti sanno, è tornato al centro dell'attenzione il concetto di bene comune o di beni comuni, in particolare rispetto alla città. Ognuna di queste cose richiederebbe tantissimo tempo per essere discussa, io non sarei neanche tanto competente, ma vi dà l'idea che una serie di fondamenti sui quali si costituiva per esempio l'apparato normativo urbano vengono meno. Terzo punto è la crisi della generalità delle norme all'interno della città. Cioè, tipicamente le forme di regolazione, non solamente il piano urbanistico, ma le forme di regolazione tendevano a essere forme di natura generale. Naturalmente il piano identifica anche diverse aree con funzioni differenti, eccetera, eccetera, ma l'impianto è un impianto di natura unitaria. Perché l'idea è che a fronte di un interesse collettivo riconosciuto, discusso e riconosciuto, si poteva fissare un insieme, diciamo, di orientamenti, di regole, di norme che valevano per la generalità dello spazio urbano e per la città. Oggi sempre più esistono all'interno della città pezzi di città, parti di città, spazi della città che sono anomici rispetto a queste norme generali. E questo è un fenomeno potentissimo da un punto di vista, diciamo, anche statistico, Pensate al ruolo delle comunità chiuse, delle gated communities. In Italia non sono ancora tante, ma se voi andate nella città per esempio del Sud America, esistono queste foto, ne avevo forse mostrata una, che sono davvero incredibili, in cui enormi parti di città completamente chiuse confinano con le parti di città informale, le favelas, eccetera, eccetera. Queste parti di città, queste gated communities, nelle loro diverse forme, si danno regole proprie, che non coincidono affatto con le regole generali del piano urbanistico, per esempio, e che si autoregolano in un certo senso, definendo un apparato normativo proprio. Questo ha delle conseguenze, ripeto, molto potenti, ma vi faccio anche osservare che questa cosa vale anche per parti di città che non sono quelle della città dei ricchi, ma anche per quelle che sono le parti della città dei poveri. La città informale, la città delle favelas, la città irregolare, la città dell'abusivismo, non è che è sregolata, semplicemente si dà altre regole, che sono regole proprie di auto-organizzazione. E questo vale anche per quegli spazi che sono spazi invece spesso ben delimitati, nei quali l'apparato normativo proprio della città e anche i modi di organizzazione della vita sociale sono sospesi. L'esempio dei CIE da questo punto di vista è perfetto. I CIE sono i centri di identificazione ed espulsione, che adesso la nuova legge, non so bene come, il nuovo decreto legge Minniti rimette in discussione, non ho capito bene come.
Ce ne parlo Maurizio.
Perfetto, è un tema molto importante secondo me, il nesso fra sicurezza e città. Ma quegli spazi, io ho avuto la fortuna e la sfortuna di visitarli, sono spazi totalmente anomici, perché hanno norme proprie che non corrispondono minimamente alle norme del resto della città, a partire dalla norma più semplice, che è quella che tu puoi entrare e uscire come cavolo vuoi. La città è esattamente il luogo nel quale tu giri in qualunque strada, puoi andare, puoi tornare, lì non puoi entrare e uscire. In questo momento alla caserma Montello, vicino a casa mia, ci sono dei richiedenti asilo. Questi richiedenti asilo con cui noi facciamo dei lavori, con loro, questi richiedenti asilo non è che possono entrare o uscire dalla caserma Montello quando gli pare, devono firmare un registro, eccetera, eccetera. È una sospensione, no? Di alcune dimensioni normative che sono proprie dello... Ci sono spazi dentro lo spazio urbano che sono regolati diversamente. Su questo terreno... Anche, ma su questo non dico niente, semmai ci torno nel dibattito, si gioca anche tutto il tema delle parti di città che manifestano condizioni particolari di crisi o di criticità. I quartieri periferici, le cosiddette periferie, però questo niente, lo salto, non c'ho tempo. Cosa sta sullo sfondo, e vado a concludere, cosa sta sullo sfondo secondo me di tutta questa faccenda che ho provato a richiamare? In termini molto generali io la direi così: sta sullo sfondo una crisi profonda e irreversibile dell'Europa. Io penso proprio questo, cioè io penso che la crisi dell'urbanistica, e poi chi se ne frega alla fine dell'urbanistica, no? Cioè la crisi dell'urbanistica in sé non è tanto importante, ma è diciamo pienamente leggibile solo dentro la crisi, diciamo, dell'ideale europeo come ideale universalistico, come ideale di quel particolare che diventa universale, perché questo è l'Europa, è un particolare che diventa universale. Questo è Husserl, no? Nella crisi delle scienze europee, due greci stravaganti che a un certo momento costituiscono l'ideale, e questo ideale diventa un ideale universale che naturalmente si è universalizzato, e come, però con tutte le criticità del caso. Ed è interessante osservare che questa diciamo crisi dell'ideale europeo e queste forze anomiche dentro la città europea, sto parlando soprattutto della città europea perché per parlare delle città delle altre parti del mondo bisognerebbe fare dei ragionamenti molto diversi che non ho tempo di fare e non so fare, ma per la città europea questa mancanza, diciamo questa crisi dell'ideale europeo non accade affatto nella forma della mancanza delle regole. Questo per esempio è una lettura che io ritengo sbagliata di chi dice che oggi la città è preda semplicemente del liberismo, dell'assenza di regole. Non è questo il punto, anzi, noi siamo in una condizione di iperregolazione a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale, ci sono regole di ogni ordine e grado. Quello che sicuramente manca è la capacità di riconoscimento della natura universalistica delle norme che regolano la convivenza civile, la cittadinanza nelle città contemporanee e la loro anche organizzazione spaziale. E qui mi sembra che, questo mi sembra anche un tema che attraversa proprio tutti i nostri tre linguaggi in transito, stia la questione di quello che io chiamo il crinale fra universalismo e differenzialismo, cioè il fatto che noi siamo esattamente su questo punto difficile, cioè da una parte c'è un'istanza universalistica che è ancora presente e che costituisce il fondamento possibile, per esempio, delle regole per la città, ma dall'altra i processi di pluralizzazione delle forme di vita, pluralizzazione delle pratiche all'interno della città, ci spinge a vedere una contraddizione che può sembrare insanabile. E allora, per concludere, lasciando perdere un po' di altre cose che volevo dirvi, ma che magari riprenderò nel dibattito, questo è un tema che è stato molto al centro dell'attenzione di una riflessione di Jacques Derrida. Jacques Derrida ha lavorato su molti dei temi di cui parliamo oggi, per esempio il tema dell'ospitalità, su cui ci sarebbe moltissimo da dire. Ma io mi accontento di leggervi un paio di pezzi molto brevi di un saggio, in realtà è una lunghissima intervista rilasciata da Jacques Derrida a Elisabeth Rudinesco, che è una psicanalista. È un libro, una lunga intervista, il libro si chiama Quale domani, e tratta tantissimi temi, uno dei quali è proprio quello delle politiche della differenza. E il tema di Derrida è il seguente: come provare a tenere insieme la forza e anche il valore illuministico, diceva Florinda, dell'istanza universalistica dalla radicale assunzione della pluralizzazione delle forme di vita. Dentro l'Europa, anche questo è un tema di Derrida, no? Cos'è l'Europa? Che diavolo è questa benedetta Europa? E allora lui dice, alla francese, perché poi ha tutta una declinazione francese sta faccenda, allora repubblica o democrazia? Repubblica è l'universalismo, repubblica è l'idea dell'integrazione. Tu arrivi e, caro mio, non te lo metti il velo, perché qua siamo in Europa e quindi ti integri. Se nessuno mette il velo, tu non lo metti nemmeno tu il velo, no? Che è molto forte dentro la tradizione francese, è il principio repubblicano. E dall'altra parte, il concetto di democrazia è inteso invece come assunzione della pluralizzazione anche come valore da difendere. E cosa scrive Derrida? In genere, dice lui, ho sempre nutrito, e mi ci sono ritrovato molto in questo pezzo, per quello che ve lo leggo e poi concludo, ho sempre nutrito dei sospetti nei confronti del culto dell'identità, così come del comunitarismo, con cui spesso fa tutt'uno. Per questo cerco in ogni occasione di rievocare la distinzione sempre più indispensabile fra politico e territoriale. Cioè bisogna che il politico sia sottratto alla particolarità dello specifico pezzettino di territorio. Condivido dunque la sua inquietudine, dell'intervistatrice, di fronte all'avanzata di una logica comunitaria dinanzi a forme di compulsione identitaria e cerco al tempo stesso di resistere, esattamente come lei, a questo movimento che tende verso un narcisismo delle minoranze che sta dilagando dappertutto. In certi momenti risulta comunque necessario, però, dice lui, assumersi delle responsabilità politiche che ci impongono una forma di solidarietà con coloro che stanno lottando contro un certo tipo di discriminazione, o perché venga riconosciuta una certa identità nazionale linguistica, o perché che si trova in pericolo, marginalizzata, messa in minoranza, o ancora nel momento in cui una certa comunità, per esempio religiosa, viene sottoposta a persecuzione. Tutto ciò non mi impedisce naturalmente di diffidare di una rivendicazione comunitaristica o di identità in quanto tale, anche se so che questa rivendicazione la devo fare mia, almeno provvisoriamente, nel momento in cui mi rendo conto che all'opera una minaccia o una forma di discriminazione. Sono disposto allora ad accettare un'alleanza temporanea, circospetta, che tenda comunque a sottolineare i limiti di una simile posizione, rendendo questi limiti il più possibile evidenti e comprensibili. Il comunitarismo e il nazionalismo statalista costituiscono le figure più evidenti di questo pericolo e dunque le immagini di questi limiti che si impongono alle forme di solidarietà. E dice lui, questo è molto interessante, nessun relativismo in tutto ciò, ma al contrario la condizione di una responsabilità effettiva. La responsabilità politica dinanzi a situazioni comunque complesse, contraddittorie e sovradeterminate consiste nel cercare di determinare l'ambito, il tempo e i limiti di un'alleanza, È per questa ragione che mi sento diviso fra le due identità, quella di repubblicano e quella di democratico. Mi sembra un pezzo veramente molto utile, molto bello, perché, diciamo, mostra la difficoltà di stare su quel crinale e la difficoltà di riuscire a essere, per esempio, massimamente ospitale, assumendo l'ospitalità, come dice Derrida stesso, in senso assoluto. Io sono capace di accogliere l'ospite se non gli chiedo niente, se non gli chiedo da dove viene, se non gli faccio i raggi X per capire chi è, e al tempo stesso però riuscire a cogliere le pericolosità e i rischi di una deriva di pluralizzazione assoluta e, come dice lui, anche società delle minoranze, nelle quali i principi universalistici rischiano di venire meno. Se ho tempo dopo torno sulla questione dell'identità contingente temporanea. Grazie.
Grazie a entrambi, veramente.
Certo.
Sì, io direi, facciamo questa telefonata a Maurizio, però non so quanto riusciremo a sentire. Magari gli chiediamo questa cosa che chiedeva Riccardo sul
decreto Minniti.
Io vorrei sapere un po' cosa ne pensa lui.
Ok, e poi aspetta, c'era la questione. Ah no, aiutatemi. Oltre alla cosa c'era qualcosa di specifico da parte tua, Gabriele, da richiedere a Maurizio. Questo Minniti, esatto,
sì,
e poi.
Sì, sì. No, io direi specifico no. Partiamo
no. Io avevo posto una serie di domande anche relative alla possibilità di sia di investire all'estero nei luoghi.
Sì, sì, sì.
È Maurizio che ci sta chiamando lui. Lo chiamare io.